Radio Trescenza. Tutti bentornati a Radio Trescenza. In questa mattinata di feste natalizie ascolteremo un bel po' di musica sfogliando le pagine di un libro che si intitola Matematica Rock, storie di musica e numeri dai Beatles ai Led Zeppelin, uscito per Eclis. Ora, dato che sul rapporto tra matematica e musica si sono consumati davvero fiumi d'inchiostro, prima di tutto vorrei dirvi che cosa questo libro non è. Non è un altro libro che descrive la natura matematica della musica, non si parla del rapporto intrinseco tra musica e matematica, è invece una miniera di storie su come la matematica, in tutte le sue varie forme, si è incontrata con rockstar, gruppi rock, copertine di album celebri, testi di brani e così via. L'autore si chiama Paolo Alessandrini ed è in collegamento dagli studi RAI di Venezia. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ingegnere informatico, insegnante di matematica, divulgatore e blogger, ha un blog che si chiama Mr. Palomar, che trovate linkato sul sito alla pagina della puntata di oggi di Radio Trescenza. Noi ora proveremo a darvi un po' un assaggio del gioco che Alessandrini propone nel suo Matematica Rock e ascolteremo insieme la musica che ha ispirato queste storie sugli incontri a volte inaspettati tra rock e matematica. Sarà, insomma, vi avviso che sarà proprio solo uno sfiorare la superficie di un libro veramente ricchissimo di storie. Alessandrini, ci dica intanto questo: come ha fatto a raccogliere questa marea di esempi così vari, diversificati e anche un po' improbabili, insomma, di dialogo tra rock e matematica?
Ma era da diverso tempo che l'idea mi frullava in testa, diciamo così, e mi sono accorto che molte vicende della storia del rock, molte storie, in qualche modo aprivano la strada, spesso in modo inaspettato, sorprendente, verso dei territori matematici degni di essere esplorati. E quindi ho pensato di raccoglierle queste storie, creando appunto non un libro tradizionale di matematica, ma nemmeno un libro di storia del rock, una via di mezzo tra le due cose che raccoglie appunto queste vicende che permettono di raccontare la matematica in modo insolito.
Noi abbiamo pensato di costruire questa puntata in due parti: la prima parte con degli esempi di matematica al servizio della musica, in questo caso della musica rock, e la seconda parte con invece la musica che cita, celebra e allude alla matematica. Partiamo quindi con la matematica che sta dietro a un successo planetario e direi che siamo pronti a iniziare.
Battete con il piede. Avanti. Ora battete le mani alla terza battuta.
Mi spieghi che fate?
Se fossi puntuale lo sapresti.
Voglio dare al pubblico una canzone da eseguire insieme. Allora che può fare? Immagina migliaia di persone che fanno così all'unisono.
Allora?
Qual è il testo?
Film del 2018 Bohemian Rhapsody, diretto da Bryan Singer, We Will Rock You, brano celeberrimo del 77. Ora, non so se ci avete mai pensato, ma ai concerti ovviamente il suono di mani e piedi di questo brano famosissimo lo fa il pubblico, e nei dischi registrati in studio i Queen erano in quattro, quindi come avranno fatto? Hanno reclutato una folla di persone apposta, perché allora ricordiamo che i mezzi digitali ovviamente erano, insomma, limitati, però l'effetto invece era bello imponente.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will, we will rock you.
Sì, il protagonista di questa storia è il chitarrista dei Queen, Brian May, il quale, oltre ad essere una rockstar di prima grandezza, vanta una laurea in fisica all'Imperial College di Londra e anche un dottorato in astrofisica e anche una collaborazione con la NASA nel progetto New Horizons per lo studio di Plutone. E Brian May scrisse appunto questa canzone nel 77, quando i Queen erano all'apice del loro successo, e appunto l'elemento distintivo di questo brano è la trascinante base ritmica, il famosissimo tum tum chow, se preferite all'inglese stomp stomp clap, fatto appunto di battiti di piedi e di mani. E i Queen appunto registrarono questa base in una chiesa sconsacrata alla periferia di Londra. Però l'idea di May era appunto fare sì che questi battiti suonassero sul disco come se fossero stati eseguiti da una moltitudine di persone, come in un concerto rock in uno stadio.
E qui entra in scena la matematica.
Esatto, perché l'idea, l'ovvia soluzione, diciamo, per risolvere questo problema era ricorrere ad un effetto di riverbero. Cioè creare per ciascuno dei battiti diversi echi, diversi duplicati, posti a un certo ritardo temporale dal battito originale e poi sovrincidere tutto su una stessa traccia. Però Brian May, da buon fisico, era al corrente di un rischio che si poteva correre, cioè far sì che si verificasse uno sbilanciamento di frequenze sulla traccia finale, cioè un'accentuazione di alcune frequenze sonore a discapito di altre, il che avrebbe reso sgradevole l'intero riverbero.
Anche perché se immaginiamo un vero pubblico che contemporaneamente batte i piedi e le mani, insomma è improbabile che azzecchino tutti esattamente la stessa frazione di secondo, e quindi poi di fatto il suono, insomma, è diverso da quello della somma di tanti suoni esattamente nello stesso istante, no?
Certo, e per fare questo, per ottenere questo, e il riverbero era l'idea ottimale, quindi fare in modo che il suono risultasse un po' sfilacciato, per così dire. Però c'era questo rischio di questo sbilanciamento. Allora qui interviene la matematica, che ovviamente May conosceva molto bene, e cioè si accorse che bastava scegliere dei ritardi tra il battito originale e i vari echi che, misurati per esempio in millisecondi, risultassero primi fra loro. Cosa vuol dire? Privi di divisori comuni.
Facciamo un esempio, ecco. Di due numeri coprimi tra loro.
Esatto. Ad esempio, un modo molto semplice per creare un gruppo di numeri primi fra loro o coprimi è scegliere dei numeri che siano primi in senso assoluto, cioè privi di divisori se non il numero stesso e l'unità. Quindi ad esempio, non so, 7, 11, 19 sono numeri primi e quindi sono anche primi fra loro. Ma non è necessario ricorrere a numeri primi in senso assoluto. Ad esempio 9, 14 e 25, che non sono numeri primi, tuttavia risultano primi fra loro, cioè non c'è nessun numero che li divide tutti e tre.
Non hanno divisori comuni.
Esatto, quindi ecco, questo io nelle pagine del libro spiego abbastanza in dettaglio, ma in modo semplice, come questa scelta di ritardi primi fra loro garantisca il perfetto bilanciamento delle frequenze nell'effetto di riverbero. Quindi se questo effetto, questo tum tum cha, è così magnificamente irresistibile, trascinante, e We Will Rock è diventato uno dei pezzi più famosi della storia del rock, beh, un po' di merito forse ce l'ha anche la matematica.
Chissà cosa sarebbe accaduto se Brian May non fosse stato un fisico, forse non avremmo avuto We Will Rock You così come l'abbiamo avuta. Ma noi proseguiamo il nostro volo musicale con un altro pezzo da 90. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was young, so much younger than today, anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being. 1965, questa naturalmente è Help dei Beatles, Beatles che Alessandrini regnano sovrani nel suo libro, a cominciare anche già dalla copertina
che
riprende Abbey Road. È una questione, diciamo, quantitativa, numerica, di numero di occasioni che i Beatles le hanno offerto, o è anche un po' una predilezione sua personale?
Beh, penso che siano entrambe le cose. Sono profondamente appassionato dei Beatles, e però devo dire che ci sono state molti spunti, ho riscontrato molti spunti nella musica, nei testi, nelle copertine dei Beatles, per cui sono stato fortunato da questo punto di vista.
Noi vi abbiamo fatto ascoltare Help perché questa canzone offre diversi spunti rispetto alla matematica a servizio della musica, e ne abbiamo scelto uno molto particolare, che ha a che fare con l'intelligenza artificiale. Questioni di paternità musicale. Alessandrini, ci spieghi.
Sì, gli appassionati sanno bene che nei primi tempi della collaborazione tra John Lennon e Paul McCartney, i due musicisti strinsero un accordo in base al quale tutte le canzoni scritte dall'uno o dall'altro sarebbero state ufficialmente accreditate a entrambi gli autori. Quindi questa firma, questa prestigiosa firma congiunta Lennon-McCartney, è apposta su circa 200 brani, la maggior parte dei quali però è opera o di John o di Paul, talvolta in modo esclusivo, o altre volte con un contributo secondario da parte dell'altro collega. Davvero poche sono le collaborazioni paritarie. In alcuni casi, anzi direi molto spesso, il vero autore è ben noto, però in alcuni casi ci sono dei dubbi, magari perché entrambi gli autori hanno affermato in diverse occasioni di aver scritto la stessa canzone, di averla scritta magari da soli. Una di queste canzoni è In My Life, che è un brano contenuto nell'album Rubber Soul, uscito pochi mesi dopo Help, quindi sempre nello stesso anno. E nel 2018, quindi l'anno scorso, poco più di un anno fa, tre accademici americani appassionati di Beatles, Mark Glickman e Ryan Song di Harvard e Jason Brown della Dalhousie University in Canada, hanno cercato di risolvere questo problema della paternità di alcune canzoni come In My Life, utilizzando un approccio fondato sulla teoria della probabilità. Come hanno fatto? Hanno preso in esame 70 canzoni firmate Lennon e McCartney del periodo 62-66, per le quali è ben noto il vero autore, e per ognuna hanno determinato la presenza o l'assenza di alcune ben precise caratteristiche melodiche e armoniche.
Ecco, la interrompo solo per dire che effettivamente, se ascoltiamo Help, il brano che abbiamo appena sentito, c'è una caratteristica abbastanza evidente per cui le note sono di solito molto vicine le une alle altre, cioè non ci sono intervalli molto ampi.
Sì, è vero, questa è una delle caratteristiche distintive dello stile compositivo di Lennon. Mentre Paul McCartney, nelle canzoni che scritte da lui, normalmente molto spesso propone delle oscillazioni più ampie, delle melodie più ariose, diciamo, che caratterizzate da intervalli di note più grandi.
Risentiamo un attimo Help. When I was younger, so much younger than today, anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Effettivamente tutto si gioca su davvero un intervallo di pochissimi, un semitono, un tono, insomma,
esatto,
davvero
esatto.
Pochissimo. E queste caratteristiche hanno permesso quindi di alla fine capire di chi sono i brani la cui paternità era un po' incerta.
Sì, diciamo che questi dati, questa presenza di o eventuale di caratteristiche all'interno dei brani, questi dati sono stati introdotti in un algoritmo di machine learning, cioè di apprendimento automatico, progettato dagli stessi ricercatori, che in qualche modo è diventato, per così dire, un esperto degli stili compositivi dei due autori. E ogni stile è quindi costituito da una particolare configurazione di queste caratteristiche musicali. E in particolare questo algoritmo era basato su un vecchio teorema di probabilità, scoperto nel Settecento da un matematico inglese che si chiamava Thomas Bayes, che si usa per calcolare la probabilità di una causa che ha scatenato un certo evento, di cui è nota la probabilità. In questo caso la causa è la paternità di una canzone, cioè il fatto che una canzone è stata scritta da Lennon, ad esempio. L'effetto è la presenza di quelle caratteristiche distintive di quell'autore.
Quindi il discorso è: sapendo che un brano ha certe caratteristiche, qual è la probabilità che sia di un autore o piuttosto che di un altro? E in questo modo, il risultato del brano che stava citando è stato abbastanza schiacciante, no?
Sì, in questo caso In My Life il risultato non è una certezza, è una probabilità, però la probabilità che è risultata è stata molto alta, prossima alla certezza e riferita alla paternità di John Lennon.
Con buona pace di Paul McCartney, insomma, in questo caso.
Che aveva detto in un'intervista di averla scritta lui, ma probabilmente ricordava male.
È il momento di dedicarci, nella seconda parte di questa puntata, l'avevamo anticipato, non tanto a come la musica si serve della matematica, che è quello che abbiamo raccontato in questa prima parte, ma piuttosto il contrario, occasioni in cui la musica ha raccontato la matematica, ci si è ispirata e sfruttato il suo fascino per entrare anche un pochino in una dimensione imperscrutabile e anche, Alessandrini, non so se lei è d'accordo, anche un po' cool.
Sì, sì, direi assolutamente. Sweet, gentle and sensitive.
È iniziata la sequenza di numeri, insomma, che ci suonano familiari. Paolo Alessandrini, che cosa stiamo ascoltando?
Beh, la voce che stiamo ascoltando è quella di Kate Bush, cantautrice inglese diventata famosa nel 78 grazie all'album The Kick Inside, che conteneva tra l'altro una hit mondiale diventata veramente celeberrima, Wuthering Heights. Il brano che stiamo ascoltando invece in sottofondo è molto più recente, del 2005, si intitola Pi, che è il modo in cui in inglese ci si riferisce al famoso numero pi greco, che come sappiamo è il rapporto tra la lunghezza di una circonferenza e la lunghezza del relativo diametro, e vale appunto circa 3,14 eccetera,
molto eccetera,
appunto, perché il numero non ha soltanto quelle due cifre decimali, ma ne ha infinite, e nel corso dei secoli i matematici hanno progressivamente ampliato la conoscenza di queste cifre, spingendosi sempre più avanti nell'esplorazione di questo infinito corteo. E oggi ne conosciamo più di 30.000 miliardi di cifre di pi greco.
Kate Bush però non aveva un tempo infinito per cantare la sua canzone, come se l'è cavata?
Se l'è cavata ovviamente cantandone solo alcune, le prime. Diciamo che appunto il fascino di Pi Greco è proprio quello che le cifre sono infinite, quindi non conosceremo mai il valore esatto di questo numero, e proprio per questo, un po' come le cose che non riusciremo mai a toccare, a cogliere nella loro interezza, sono molto più affascinanti e attraenti delle altre. E quindi ecco, Kate Bush ha... dopo aver descritto un po' la figura di un matematico ossessionato dal calcolo delle cifre di Pi Greco, comincia a recitare una dopo l'altra le prime, si presume, cifre decimali. E io nelle pagine del mio libro racconto che seguire il filo di questi decimali cantati da Kate Bush è un modo insolito per ripercorrere millenni di storia, celebrare proprio il lavoro di quei matematici che hanno a volte dedicato la vita per determinare queste cifre. A un certo punto poi succede una cosa molto strana nel testo della canzone, cioè Kate Bush commette un errore.
Un presunto errore.
Un presunto errore, esatto. Perché salta, apparentemente sembrerebbe che Kate Bush salti in blocco tutte le cifre che vanno dalla 79esima alla 100esima. Recentemente, una decina d'anni fa, è stata proposta una curiosa interpretazione di questo errore, secondo la quale in realtà la musicista non avrebbe cantato i primi 115 decimali di Pi Greco, ma un blocco di cifre decimali che in realtà è posto più avanti, non sappiamo bene dove, in questa infinita espansione decimale. E questa ipotesi è stata ironicamente chiamata la congettura debole di Kate Bush. Ovviamente c'è una versione forte della congettura.
La vogliamo sentire a questo punto.
La versione forte si spinge ancora più in là, cioè postula che qualunque altra sequenza finita di cifre che Kate Bush avrebbe potuto cantare in un'altra versione della canzone, e si trova comunque sicuramente da qualche parte nello sviluppo decimale di Pi Greco.
E questo non si sa?
Questo in realtà non si sa, perché queste ipotesi hanno a che fare con un problema tuttora aperto relativo a Pi Greco, cioè è un numero normale oppure no? Un numero è normale se qualunque possibile sequenza di cifre contenuta nel suo sviluppo compare con la stessa frequenza delle altre. Quindi se Pi Greco fosse normale, avesse questo equilibrio di probabilità di apparizione delle varie sequenze, entrambe le congetture di Kate Bush sarebbero vere, e questo avrebbe delle conseguenze davvero sconcertanti. Vorrebbe dire che ad esempio qualsiasi sequenza finita di cifre si troverebbe da qualche parte dentro Pi Greco, e quindi in altri termini in quel numero ci sarebbe ogni cosa, qualunque informazione che noi possiamo immaginare, codificata secondo una qualche chiave. E quindi ci sarebbero tutti i libri del mondo, ci sarebbe questa puntata di Radio 3 Scienza e tutte le passate puntate e anche le future, ci sarebbero tutti i testi di Kate Bush, ma tutti i testi della storia del rock, il numero di telefono di tutti gli abitanti del pianeta e così via, insomma proprio tutto.
Una specie di biblioteca di Babele in versione musicale e numerica. Qui ci sarebbe da andare avanti, insomma, per un sacco di tempo, a ricordare anche tutti i vari esempi di modo in cui la matematica, anche nei suoi aspetti apparentemente esoterici, ha colpito i musicisti degli ultimi 50 anni. Noi continuiamo a vedere come la matematica permeava l'immaginario del rock con un altro ingrediente molto intrigante: la ricorsività.
Time.
Floyd con Astronomi Domine, brano di apertura di Amma Gamma. Perché Paolo Alessandrini, questo brano ci fa pensare alla ricorsività? Abbiamo pochi minuti, ma proviamo a dare un'idea di questo link, di questo strano legame.
Beh, per via della copertina, la copertina di Amma Gamma è una meravigliosa rappresentazione del concetto della ricorsione, dell'autosomiglianza. Nella scena della copertina vediamo i quattro musicisti, ognuno in una diversa posizione, e appesa al muro c'è una fotografia in cui si ammira la stessa scena con i quattro musicisti ruotati in posizioni scambiate tra di loro. E poi ancora all'interno di questa sottofotografia, diciamo, una foto appesa ancora una volta, e ancora un'analoga situazione ruotata, e così via all'infinito. Quindi una copertina che include se stessa all'infinito.
Virtualmente all'infinito, in realtà forse in questo caso hanno trovato un modo per chiudere il cerchio i Pink Floyd.
Sì, diciamo che nelle prime edizioni del disco in realtà arrivavano, diciamo, i livelli di autoinclusione erano soltanto 4 per motivi di diciamo artigianato.
Risoluzione anche, sì,
esatto.
Insomma, sì.
Sì, poi chiaramente con l'avvento della grafica computerizzata successivamente si è risolto il problema. Però diciamo che in matematica questo effetto, diciamo, di autosomiglianza o di autosimilarità ha un corrispettivo molto evidente, rappresentato dalla geometria frattale, che si è sviluppata soprattutto negli anni 70 del secolo scorso. I frattali sono degli oggetti geometrici che, osservati a diverse scale di ingrandimento, ripropongono continuamente le stesse forme, mantenendo invariato il grado di complessità. Sono un po' come le matriosche o le scatole cinesi, o come la copertina di Amma Gamma, appunto.
Grazie Paolo Alessandrini, questo era l'ultimo di una serie di spunti e di stimoli che vi abbiamo voluto proporre in questa puntata festiva. Lo ricordo, il libro che abbiamo sfogliato si chiama Matematica Rock, storia di musica e numeri dai Beatles ai Led Zeppelin, è uscito da poco per Epli. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi salutano con me Rossella Panarese, Marco Motta, Paolo Conte, Costanza Confessore e Domenico Ganci. Adesso arriva il concerto del mattino. Dato che siamo in giornate festive, vi lasciamo con le prime note di un brano che davvero forse non serve annunciare da quanto è famoso, solo per lanciare questo altro amo, Matematica Rock di Paolo Alessandrini. Racconta anche che coloro che scrissero questo brano e lo portarono al successo firmarono quell'album con dei simboli matematici, con dei nodi. Pensateci quando chiudete i pacchetti dei vostri regali in questi giorni. Da Roberta Fulci, buone feste a tutti.
She's fine.